Startup Italia 2019 Open Summit. Startup, futuro e innovazione in diretta dalla stazione Leopolda di Firenze, spazio Alcatraz.
Marco Montemagno, un mito qui a questa manifestazione, cosa è venuto a dire a questi ragazzi, tantissimi ragazzi che l'ascoltavano?
Ma io sono sempre dell'idea che uno viene qua per imparare, soprattutto quando inizia a essere diversamente giovane, no? Io faccio ormai start-up piccole, start-up da parecchi anni e niente, c'è sempre a imparare, da capire anche la mentalità nuova. Tu vedi dei ragazzi di 20 anni che ragionano in modo molto diverso da te, usano piattaforme in modo diverso da te, quindi è un modo per imparare e per condividere un po' di quelli che sono gli errori che ho fatto, le cose che funzionano, è uno scambio sempre utile.
Ecco, quello delle start-up è un fenomeno, anzi, che è nato spontaneamente. Ora sì, tutte le strutture dell'economia, ma anche amministrative, cercano in qualche modo di inquadrarlo. Questo è un bene o un male, secondo lei?
Ci sono sempre fasi diverse. All'inizio c'è una fase più anarchica, dove chiunque parte fa qualunque cosa, e poi c'è sempre una parte di regolamentazione che è utile, però, perché almeno ti dà dei paletti su quello che puoi fare. Quello che cambia però è che ogni settore poi continua a spostare l'asticella, quindi magari esce il tema della blockchain e lì magari non c'erano regole all'inizio e oggi cominciano a esserci, oppure esce il tema della realtà virtuale, che limiti ti poni alla realtà virtuale e via così. Quindi ogni volta che arriva un nuovo paradigma tecnologico cambiano le regole, vanno reimpostate, tu devi sempre ripartire, si riparte sempre dal primo giorno.
Ecco, dalle amministrazioni all'università sono tutti che promettono grossi aiuti, grossi incentivi e supporto agli start-up. Secondo lei è vero?
Ci sono un sacco di fondi per chi vuole lanciare iniziative. Io personalmente, se vuoi il mio feedback personale, non mi sono mai appoggiato al pubblico perché magari ha tempi lunghi e il mondo delle start-up è un mondo molto legato alla velocità. Quindi è un'idea e devi partire. In un mese devi essere pronto, avere tutto che sta già cavalcando, c'è la concorrenza. Per cui devi avere anche degli interlocutori che ti danno dei soldi, no? I famosi angel venture capitalist, che siano rapidi, ti devi sedere a un tavolo e spesso ti capita, ti siedi a un tavolo e dici guarda, serve 300.000, all'inizio c'è un investimento sulla persona più che sul progetto, il progetto ancora magari neanche c'è un prototipino, per cui all'inizio gli investitori investono molto sulle persone, la capacità della persona di essere magari particolarmente visionaria, molto bravo, molto competente in un settore, per cui non ho mai creduto tanto al pubblico, ma può essere un rafforzamento di tutti i fondi privati che ci sono un sacco di soldi per le start-up, solo che uno magari non lo sa e ricorre ai finanziamenti tradizionali, va in banca a chiedere un prestito, ma non è la modalità giusta per fare questo mestiere qua.
Le start-up che io ho seguito all'inizio quando vivevo in California, appunto facevano start-up, ma una volta che era stata avviata la vendevano per dedicarsi ad un'altra start-up. In Italia è così o c'è la tendenza a rimanere seduto su quello che si è creato?
No, è uguale, magari non è così per gli imprenditori italiani della, chiamiamola, vecchia guardia, che avevano l'idea di fare un'azienda che durasse poi per tutta la vita. Il mondo delle startup si basa sull'idea che prima o poi la tua azienda la vendi. Quando vai a fare il pitch all'investitore, tu hai già una slide con le exit cosiddette, quindi con le aziende che potrebbero comprare il tuo progetto. L'investitore in fondo vuole mettere dei soldi e poi riprenderli. Quindi metto 10 e voglio riprendere 1.000, e come li riprendo sti 1.000? O ti quoti in borsa o vendi l'azienda. Questa è una visione. Dall'altro lato ci sono aziende invece che magari ragionano nel lungo periodo e vogliono costruire qualcosa che c'è per i prossimi 30 anni, 40 anni. Per cui c'è anche quella possibilità. Non è obbligatorio fare un exit, ma diciamo la strada tradizionale è lancio una startup e sono cosiddetto imprenditore seriale. Questa è la definizione.
Quali sono i consigli a un giovane start-up per poter riuscire? Perché le start-up sono tantissime e la percentuale invece di quelli che arrivano è veramente bassa.
Ma penso che il consiglio che mi do io stesso quando parto la mattina e lancio uno dei miei nuovi progetti, e nella maggior parte dei casi non funziona, no? E magari l'unico vantaggio che ho io è che la gente tende a guardare solo quelli che funzionano, hanno funzionato, e non vede gli altri miliardi che invece sono falliti miseramente, no? Quindi questo è un aspetto primo da considerare. Quando parti con un'iniziativa avrai un sacco di disastri che fai, non hai le risposte, zero, non hai risposte. L'esempio che ti posso fare è questo qui, è come se tu decidi di attraversare l'oceano, attraversi l'oceano, devi mettere su una truppa di persone, sulla tua scialuppa e andare. Non sai dov'è questa diavolo di isola che non c'è, non sai se ti fanno l'ammutinamento quando sei in mezzo all'oceano perché a quel punto sei rovinato, non sai se c'hai il motore, non ce l'hai, quindi sei lì a remare e via così. Ti devi costruire, capito, il tuo motoscafo strada facendo, che è la parte più difficile, quindi c'è un sacco di sofferenza ed è per quello che non è per tutti fare una startup. L'idea che chiunque faccia una startup non ha senso, non è che chiunque fa il giocatore di basket NBA. Alcuni fanno una startup, la maggior parte invece è meglio che considerino questi aspetti, partano con grande cautela e poi puoi fare anche livelli minori, cioè puoi insegnare matematica online e guadagnare 40.000 euro all'anno online e sei la persona più felice del mondo. Non è che per forza devi fare Uber o Dropbox, per cui avere questa consapevolezza e sapere che è un percorso complesso aiuta, secondo me.
Quali sono le cose assolutamente da non fare, ma anche a livello, diciamo, mentale? Quali sono gli atteggiamenti mentali da non entrare che ti porterebbero praticamente a non avere successo?
Ma, sai, se uno è abituato a evidenziare i problemi, ha già un grosso problema, perché una startup sono solo una lista infinita, illimitata di problemi. Ogni giorno tu parti e da quando ti alzi a quando vai a dormire hai problemi da risolvere, e se sei il fondatore hai il grosso problema che gli altri non sono riusciti a risolverlo, quindi sei l'unico che lo può risolvere. Dietro di te non c'è niente, c'è il baratro. E allora questo è, come dire, un errore. A volte tu vedi dei founder che vogliono evitare problemi, no? In continuazione, invece qua il problema è te lo porti a letto tutta la vita se fai l'imprenditore seriale. E allora questo atteggiamento pronto a continuare a ridefinire la tua situazione, cambiarla, non devi essere rigido. YouTube era nato come sito di incontri online e poi oggi YouTube fa tutta un'altra roba, per cui pronto a cambiare, apertura mentale, cercare ogni volta di trovare delle soluzioni, la trovi strada facendo. Ecco, non ce l'hai la mappa prima, sarebbe bello, però non è così.
Però così come l'ha descritto lei, il mondo delle start-up è un incubo.
È un incubo.
Perché la gente, i ragazzi, i giovani vogliono entrare in un incubo?
Dipende qual è il prezzo che paghi, cioè il prezzo che paghi per quella che è la tua futura libertà, o il fatto che personalmente, io ma come molti, l'idea di andare a timbrare il cartellino, entrare alle 9, uscire alle 6 del pomeriggio e avere qualcuno che mi dice che cosa devo fare è un prezzo da pagare troppo alto per me. Il prezzo che riesco a pagare è l'incertezza, sapere che è molto difficile, ma poi è una cosa che quando funziona è come dire, è difficilissimo vincere Wimbledon, ma quando vinci Wimbledon sono sicuro che Federer ha un brivido particolare. Dipende sempre dove vuoi giocare. Se ti conosci sai quale prezzo, un prezzo lo paghi comunque, sia che fai dipendente sia che fai l'imprenditore.
Quindi lei consiglia ai ragazzi di provare nonostante tutto?
Il mio suggerimento è fare una prova per piccoli passi all'inizio. Se uno ha un lavoro, ad esempio, io non sono di quelli che dice ah no, chiudi il tuo lavoro da domani, licenziati e parti. No, fai una prova online, la puoi fare a costi molto molto contenuti, inizi a vedere se funziona per te, se sei in grado di coordinare delle persone, se è una cosa che ti piace, non ti piace, non lo sai ancora, e poi a quel punto se c'è mercato, se è una cosa che funziona, ti butti, è molto più facile. Poi ci sono quelli che invece dicono no, io prendo, mi lancio e quello che succede succede. Ognuno ha il suo carattere, io non sono mai stato così estremo e coraggioso. Ecco, piccoli passi e a quel punto puoi vedere se è una cosa che funziona.
In inglese questo modo di agire si chiama keep the day job, si applica agli start-up, certo, agli attori, certo, agli atleti.
Esatto,
è così.
Esatto, anche l'attore, no? Parte, magari Kevin Spacey faceva il centralinista, parallelamente cercava di trovare la sua strada. Non è garantita, questa è la cosa che uno deve sapere, però è importante secondo me che ai ragazzi venga messa davanti la difficoltà, la durezza di questo mondo qua, perché per anni adesso è stato dipinto dai media italiani come la fantastica leggenda che sei qua in questa stanzetta, siamo noi due e facciamo la nuova Amazon. Non funziona così, funziona così un caso su un triliardo, il resto è come gli attori che poi fanno i camerieri nei bar. Allora tu lo devi sapere, sei pronto a pagare quel prezzo lì per anni, sì o no? Allora se sei pronto vai, ed è potenzialmente un settore che ti porta mille soddisfazioni, se no o stai a casa a fare la marmellata o trova qualcos'altro da fare che sia più in linea con quello che è il tuo carattere.
C'è però l'eccitazione di partecipare a un progetto,
certo,
proprio, che
questo è un altro spunto ottimo, perché magari c'è una startup che sta già cominciando a funzionare, perché non cominci ad andare a lavorare lì e cominci a annusare un po' questo ambiente qua, a vedere come funziona, a vedere quali sono le dinamiche, così ti eviti un sacco di errori, perché alcuni errori sono grossolani proprio all'inizio, fai delle cazzate clamorose, bastava che ci fosse uno un po' più esperto e dicesse: guarda, è come dire, tu sai fare un'intervista con un microfono, se tu il microfono lo tieni qua non si sente niente, è un errore semplice, ma uno esperto ti può consigliare e dire: guarda, non fare queste stupidate qua, a quel punto un po' di esperienza e poi magari lanci la tua cosa, ecco.
Grazie, questi grazie consigli imperdibili, ragazzi, riguardatevi grazie questa intervista e prendete nota, grazie.
Grazie ancora, grazie.
Startup Italia 2019 Open Summit. Startup, futuro e innovazione in diretta dalla stazione Leopolda di Firenze, spazio Alcatraz.